No, ma perché non va?
Bene, allora, l'articolo che abbiamo scelto tratta di una ricerca che è stata svolta nel 2016 all'interno di un'università della Giordania e vuole andare a investigare l'influenza del linguaggio del corpo nella persuasione nei consumatori della Giordania e nel marketing di conseguenza. Partirei dicendo un assioma della comunicazione di Vaclavic che dice che non si può non comunicare. Infatti ci sono moltissimi modi per comunicare, a partire dalla distinzione più comune della comunicazione, che è tra comunicazione verbale e comunicazione non verbale. E nella comunicazione non verbale abbiamo appunto il linguaggio del corpo, che si può esprimere attraverso diversi modi, come il contatto visivo, la distanza corporea oppure determinati gesti. Addirittura anche il silenzio è considerata una forma di comunicazione. Infatti la maggior parte delle persone sostiene che il silenzio è qualcosa di minaccioso, di opprimente, per questo cercano sempre di riempirlo, a volte dicendo anche più quello che in realtà dovrebbero dire o avrebbero voluto dire. Da qui quindi i ricercatori hanno trovato la loro domanda della ricerca, che è appunto quanto incide il linguaggio del corpo, quindi i gesti, le espressioni facciali e tutto, all'interno del marketing. Da qui il problema della ricerca, che appunto è sorto all'interno di diverse aziende e organizzazioni, le quali hanno visto l'importanza da parte dei venditori o comunque dei dipendenti di avere un determinato comportamento di tipo persuasivo o comunque delle buone prestazioni di comunicazione per riuscire ad avere un rapporto a lungo termine o comunque un buon rapporto con il cliente. Da qui gli obiettivi della ricerca, che sono appunto quelli di andare a investigare come le variabili del linguaggio del corpo, che sono tre variabili, che sono i gesti, la distanza corporea e il contatto visivo, influiscano nella persuasione nei consumatori della Giordania e quindi quello di aiutare le organizzazioni a crearsi dei piani di comunicazione persuasiva verso appunto i consumatori e quindi incoraggiare poi i venditori, i managers a tenere un comportamento di tipo persuasivo con i consumatori.
Allora, dunque, la ricerca si è praticamente sviluppata inizialmente su una revisione della letteratura che si è basata soprattutto su due aspetti, il linguaggio del corpo e la persuasione. E dunque, il linguaggio del corpo viene considerato una variabile indipendente rispetto a una variabile dipendente che è la persuasione. E quindi questi ricercatori hanno presupposto che ci potesse essere una correlazione positiva tra un buon uso del linguaggio del corpo e poi della conseguente persuasione del consumatore. Allora, possiamo dire innanzitutto che la comunicazione è data da una molteplicità di variabili, però quella del linguaggio del corpo è estremamente importante, tanto che un certo Mehrabian sostiene che il linguaggio del corpo rappresenti il 55% del totale della comunicazione che avviene appunto della comunicazione appunto. E abbiamo poi Templeton che sostiene che che il linguaggio del corpo è un'intelligenza non verbale, nel senso che è un mezzo di comunicazione silenzioso ma allo stesso tempo è ricco di forza e che allo stesso tempo è universale, nel senso che appunto viene condiviso da una molteplicità di persone, spesso anche di culture differenti. E è dunque un elemento che non si può tenere in secondo piano, ma deve invece essere considerato e lo si deve saper utilizzare in maniera corretta appunto per favorire la persuasione e non solo, insomma. E dunque la domanda è: ma quali aspetti del linguaggio aiutano nella persuasione, nel linguaggio del corpo? Allora, innanzitutto bisogna dire che il ricordo è fortemente stimolato non tanto dalle parole che avvengono all'interno di un discorso, bensì da come queste parole vengono trasmesse. E a partire da questo, Stout, un ricercatore, sostiene che gli elementi di entusiasmo, vitalità e anche sincerità sono estremamente importanti nella comunicazione. E infatti sostiene che la personalità carismatica che incarna in un certo senso queste caratteristiche praticamente rappresenta una dote centrale in colui che deve convincere qualcuno, comunque persuadere.
Senta, la fermo un attimo, abbia pazienza. Sì. Visto che è arrivato adesso il vostro compagno.
Sì.
No, che diamo il benvenuto. Intanto siamo all'inizio, non dico di ricominciare dal capo, ma a dire cosa state facendo, chi siete, perché non l'avete detto. E così, proprio in tre parole, mi dite quello che avete fatto fin qua.
Allora, noi siamo Chiara, Marta,
Beatrice
e Leonora.
E abbiamo analizzato un articolo di ricerca che tratta di una ricerca che è stata svolta nel 2016 all'interno di un'università della Giordania sull'impatto del linguaggio del corpo nella persuasione e nel marketing. E adesso stiamo spiegando appunto di cosa parla sì, questo articolo.
Adesso siamo arrivati un po' di revisione della letteratura, quindi abbiamo parlato un po' di che cosa si è stato studiato rispetto al linguaggio del corpo e appunto alla sua influenza sulla persuasione. E avrei quasi finito, nel senso che per quanto riguarda la persuasione, gli aspetti di attrattività fisica, quindi tutti quegli elementi che vanno a rappresentare lo status di una persona, il tono di voce, eccetera, vanno in pratica a influenzare in maniera positiva l'atteggiamento nel caso appunto fossero positivi. E poi a seconda dei ricercatori ci sono elementi differenti, alcuni parlano anche della distanza corporea, del tocco, quindi del contatto fisico e del movimento degli occhi, e tanto che si può comunque andare a fare una classificazione tra due tipi di comunicazione, una comunicazione positiva e una negativa. Quella positiva presenta aspetti come quelli dell'espressione facciale legata ad esempio al sorriso, un tono di voce espressivo e convinto, come anche l'utilizzo di feedback che permettono appunto alla persona di sentirsi ascoltata e allo stesso tempo compresa. E una comunicazione negativa invece è caratterizzata da un tono di voce più incerto e in particolar modo dal movimento degli occhi molto scattoso e incerto allo stesso tempo, e quindi sono tutti elementi che concorrono a rendere la comunicazione più spiacevole con un'altra persona.
Per quanto riguarda invece la revisione della letteratura che si è occupata di andare ad analizzare la persuasione, si è visto appunto come la persuasione può essere definita come una forza potente che viene utilizzata non solo per influenzare le opinioni, le credenze o le idee, ma anche per andare ad agire a livello di azione dell'individuo e quindi influenzare quello che è un'ipotetica realizzazione di un suo comportamento vero e proprio. Il concetto di persuasione e la tecnica della persuasione è estremamente diffusa all'interno di più ambiti, quindi non solo all'interno dell'ambito aziendale con la creazione di immagini o di spot pubblicitari che possono persuadere l'individuo, ma anche ad esempio all'interno del contesto legislativo oppure all'interno del contesto politico con la creazione di messaggi che possano influenzare appunto le opinioni delle persone. Kemmerdinger sostiene che la persuasione non può essere considerata solamente come una tecnica, ma deve essere vista come una vera e propria scienza che presenta al suo interno delle regole e degli standard specifici. Sulla base di questo punto di riferimento, Conway ha cercato di identificare le due caratteristiche principali della persuasione, che sono appunto la semplicità e il framing. Per quanto riguarda la semplicità, si va appunto a sottolineare come una persuasione efficace è una persuasione che manda dei messaggi semplici, che siano capaci di motivare, che siano capaci di rendere l'individuo incuriosito rispetto alla tematica, mentre appunto un messaggio più complesso viene a essere caratterizzato come ambiguo e quindi più difficilmente trasmesso agli individui stessi. Per quanto riguarda il framing, si intende quello che è il contesto e quindi l'inquadramento dei valori di riferimento, soprattutto all'interno dell'ambito politico, e lo riprende Pinter, il concetto di possibilità di riuscire a rendere l'audience identificato con l'oratore permette una maggior possibilità di persuasione, proprio perché appunto il soggetto si sente parte integrante e si sente appunto compreso e capito da parte dell'oratore stesso. Quindi egli elabora lo strumento del playing folk, che è uno strumento capace di stabilire una fiducia reciproca tra l'operatore e l'audience, in quanto appunto il pubblico si sente compreso e vede nel messaggio la possibilità di miglioramento della propria condizione. A questo proposito Western sostiene che quindi un discorso, un messaggio persuasivo, più che contenere determinati tipi di informazione, deve essere un messaggio che è capace di toccare l'emozione, e caratterizzato quindi dal fatto di riuscire a toccare il cuore dell'individuo, che si sentirà compreso e sarà appunto più facilmente persuaso. Dunque l'emozione ha il significato più forte della persuasione, soprattutto all'interno dell'ambito politico, tant'è che Western sostiene che il cervello politico è un cervello emotivo. Dopo la revisione della letteratura, i ricercatori hanno elaborato un breve framework teorico in riferimento alle variabili che sono state considerate all'interno della ricerca, e per quanto riguarda il linguaggio corporeo, esso viene appunto definito come una forma...
Aspetta tutto.
Una forma non verbale di comunicazione, tant'è che Rain sostiene che le persone fanno affidamento appunto agli spunti sociali per comprendere le personalità altrui e poter avvicinarsi a quella che è un'interpretazione della persona in quanto tale. Questo può avvenire soprattutto all'interno degli ambiti del business, proprio perché gli spunti non verbali possono andare a migliorare quelli che sono gli scambi e le negoziazioni commerciali, proprio a partire però da quella che è una capacità dei dipendenti e dei manager di saper leggere, di saper attuare quelle che sono modalità di comunicazione corporea adeguata. A questo proposito è stato realizzato anche un piccolo studio del comportamento dei soggetti bugiardi e dei soggetti veritieri, sottolineando come appunto l'emozione che viene sperimentata nel momento in cui si va a realizzare una determinata azione influenza quella che è la modalità di comunicazione corporea appunto. Un soggetto che sta mentendo ed è angosciato e quindi si sente colpevole, sentirà una sensazione di tristezza che Fennis definisce inganno angosciato, e quindi avrà un tono di voce più basso, tenderà a essere scattoso nei movimenti, mentre Heckman sottolinea come l'inganno delizioso viene a realizzarsi nel momento in cui il soggetto è un soggetto che è soddisfatto della bugia che sta realizzando e trova appunto soddisfazione nel suo inganno ben riuscito, e quindi avrà delle tecniche di comunicazione più soddisfatte di conseguenza. Per quanto riguarda i gesti, questi possono essere realizzati consciamente per inviare dei messaggi, quindi ad esempio il pollice in alto, oppure per realizzare un'azione vera e propria, quindi indicare ad esempio una persona. Possono essere utilizzati come adattatori nei momenti di noia, come toccarsi i capelli o toccare gli oggetti che si hanno sul banco, oppure come gesti di autoprotezione incrociando le braccia. Però soprattutto sono caratterizzati da un'espressione di emozione e vengono accompagnati alla comunicazione verbale per enfatizzare un messaggio attraverso le espressioni facciali e sincronizzare la conversazione con lo scambio dei turni.
Oltre ai gesti ci sono anche altre due forme di comunicazione non verbale che possono essere utilizzate per questo... che possono essere utilizzate per veicolare quindi dei messaggi, della comunicazione, per la persuasione. Prima di questo appunto è il contatto visivo, che molti definiscono come il primo canale in grado di trasmettere un messaggio non verbale, perché il volto appunto è la prima fonte forse che ci viene all'occhio quando inquadriamo una persona. Quindi lo sguardo che è in grado di trasmettere gran parte delle nostre emozioni, di quello del nostro sentire, di quello che proviamo. E anche di quindi riuscire in qualche modo a fungere anche da mezzo per recepire le emozioni degli altri, quindi i feedback dei sentimenti, insomma, delle reazioni di quello che gli altri dicono quando noi comunichiamo, di quello che gli altri pensano quando noi comunichiamo. Grazie allo sguardo riusciamo anche a cogliere piccole sfumature delle espressioni facciali che ci permettono anche di distinguere quelli che sono i messaggi incoerenti. Magari le persone ci dicono qualcosa verbalmente, ma in realtà con lo sguardo riusciamo a percepire che ci stanno dicendo tutt'altro, che non sono convinti di quello che dicono o che, come diceva Marta, magari può esserci di fondo una bugia, un messaggio comunque contraddittorio. Sono stati fatti altri studi rispetto al contatto visivo, al volto, indirizzati soprattutto anche a vedere le caratteristiche fisiche del volto delle persone. Uno studioso in particolare, Knapp, è andato ad analizzare quelle che sono, anzi a ipotizzare una possibile correlazione tra le caratteristiche fisiche del volto e le personalità degli individui. Da questo ne è emerso determinati tipi di personalità in base a caratteristiche fisiche del volto. Ad esempio, ha ipotizzato che chi ha la fronte alta, averla significa un simbolo di intelligenza, avere invece le labbra sottili un simbolo di conscienziosità, avere invece il naso un po' a patata identificherebbe una personalità, una persona un po' alcolista, che tendente all'alcolismo, e invece avere gli occhi un po' socchiusi è un simbolo di scarsa intelligenza. Quindi io sarei un po' alcolista.
Senti, ma queste sono inferenze basate su ricerche oppure...
ipotesi che ha fatto questo studioso, sì.
Le ha verificate?
Non è stato specificato nell'articolo, ma non credo siano state verificate perché si parlavano proprio di ipotesi, quindi...
Colombroso.
Esatto. E nel nostro piccolo abbiamo anche ipotizzato magari a Rosso Malpelo, al personaggio della letteratura, dove identificavano il bambino un po' scalmanato, un po' turbolento con il capello rosso.
No, ma chiaramente c'è da distinguere tra così semplicemente delle affermazioni di uno studioso e quello che le persone pensano, no? Perché sì, se io, come tutti noi, se tutti noi pensiamo che avere le labbra sottili vuol dire personalità ingannevole, allora probabilmente utilizzeremo tutti questa informazione, no? Voi sapete, persone, no? Ecco, quindi siccome qui stiamo parlando, infatti anche lei tanto tirava fuori questo concetto, no? Dell'emozione come fonte informativa, no? E noi abbiamo visto che ci possono essere delle fonti informative più superficiali e altre più approfondite, analizzate. Quindi probabilmente sì, se questa cosa, no, di come è fatta la nostra faccia ci fa interpretare in modo veloce dagli altri.
Esatto, ma un altro fattore anche secondo me rilevante in questo contesto emerge proprio dalle due ricerche di Leiters, Ekman e Friesen, che provenienti comunque da contesti diversi, fatte in tempistiche diverse, individuano invece, anzi cercano in qualche modo di categorizzare le espressioni facciali. Il primo ne individua 10, il secondo ne individua 6. Perché mi collego a questa cosa? Perché appunto la nostra cultura spesso influenza il nostro modo di definire o di interpretare le espressioni facciali, ma anche in questo caso la fisionomia del volto o la personalità delle persone, insomma, è tutto veicolato insomma da una valenza culturale. Sì?
Volevo sapere se posso fare su queste ricerche, sono state fatte sulla base di contesti specifici, cioè analisi legate a contesti e quindi le conclusioni derivano, sono contestualizzate oppure?
Dopo con il disegno della ricerca riusciremo a rispondiamo a questa cosa. Comunque sono state fatte nell'Università della Giordania, perciò una criticità che abbiamo rilevato anche noi è che è tutto molto determinato da quel contesto territoriale e una cultura anche molto distante da per alcuni versi, insomma, dalla nostra, e quindi soggetta un po' a un'interpretazione anche diversa dalla nostra, poi comunque mangerà anche dal disegno della ricerca questa cosa. La seconda, sì, forma di comunicazione. Ah, questa è una simpatica slide di esempi di espressioni facciali per veicolare messaggi. Infatti, nella ricerca proprio descrivono diversi esempi per poter veicolare messaggi, come il sorridere, l'imbronciarsi, e il chiudere mezzo occhio piuttosto che spalancare gli occhi, fare un occhiolino, e abbiamo provato nel nostro piccolo a riprodurle in modo un po'. Il secondo tipo invece di comunicazione non verbale è la distanza corporea. E quindi lo spazio che cerchiamo in qualche modo di mantenere durante una relazione comunicativa con i nostri interlocutori. Generalmente infatti siamo anche portati a identificare il tipo di relazione esistente tra due persone che comunicano in base allo spazio che intercorre tra le due. E lo studioso Hall, ad esempio, ha identificato 4 tipologie normali spazi, normali distanze che vengono a interporsi durante una relazione. La prima è quella personale, intima, generalmente quindi in Occidente, qua dicono proprio, definiscono il contesto in Occidente, è inferiore al mezzo metro. Quella personale, casual, quella sociale e quella pubblica, invece che è quella più distante, che è anche, raggiunge quindi anche i 2 metri, insomma. Questo perché? Perché hanno appunto evidenziato che esiste una correlazione tra lo spazio sociale e quello psicologico dell'individuo. Sempre questo studioso, Hall, nel suo libro La dimensione nascosta, introduce quindi il concetto di prossimità, e quindi il ruolo dello spazio appunto durante le conversazioni, durante la comunicazione umana. E questo concetto di prossimità è dettato da 2 elementi particolari: il primo è quello della territorialità e il secondo è quello dello spazio personale. La territorialità definisce il bisogno nostro, di ogni individuo, di definire i propri spazi personali. Mi è venuto in mente ad esempio il condividere una stanza con qualcuno. Io ho una sorella, ho sempre condiviso la stanza con la mia sorella. 2 scrivanie unite, ma la necessità di appoggiare degli oggetti per poter distinguere ognuno al proprio spazio. Stessa cosa anche per l'armadio, i vestiti, i primi 2 ripiani il mio e gli ultimi 2 i suoi. Questo perché abbiamo un po' nel nostro piccolo la necessità di definire quello che è nostro in qualche modo. E la seconda dimensione invece è lo spazio personale, che Hall definisce come quella bolla che ci circonda e che cerchiamo in qualche modo di mantenere per dividere noi stessi dagli altri. E questa bolla può ingrandirsi o ridursi a seconda della persona che abbiamo davanti. Un altro studioso, Rosing, fa delle ricerche invece sull'intrusività nello spazio umano e evidenzia come le distanze spaziali siano spesso determinate anche dalle caratteristiche fisiche del nostro interlocutore. Ci sono infatti delle caratteristiche che diciamo intervengono nella nostra decisione di mantenere uno spazio più o meno ampio in una relazione, come ad esempio il genere, come ad esempio la dimensione, parlano di taglia della persona. Se abbiamo una persona molto più grande di noi davanti, magari ci sentiamo un po' inibiti dalla grandezza della persona e quindi cerchiamo di mantenere una distanza più ampia. Oppure anche come le similitudini, sentirsi vicini, molto simili a una persona, spesso ci fa venire voglia di avvicinarci anche di più per conoscerla, per relazionarsi, insomma. In ultimo abbiamo la persuasione, che in questa ricerca viene definita quindi la variabile dipendente, che è quel condizionamento, come diceva prima Marta, che influenza la comunicazione umana e che può portare alla modifica delle proprie credenze, delle proprie attitudini e dei propri valori, insomma. Quindi veicolare dei messaggi per modificare il comportamento di qualche persona, di una persona. Lo studioso O'Keefe studia il processo di persuasione nella comunicazione e dice che questo è determinato da 3 elementi essenziali, ossia perché avvenga un processo di persuasione devono esserci la volontà da parte del mittente di persuadere, quindi un obiettivo ben definito, ben chiaro. Persuadere attraverso un mezzo definito e chiaro anche questo, che può essere appunto in questo caso il linguaggio non verbale, i gesti, il contatto visivo. E in ultimo il libero arbitrio del ricevente, ossia il ricevente non deve essere costretto a ricevere con la forza la persuasione, non deve essere coercitiva, altrimenti non si parlerebbe di persuasione, ma di aggressività in questo caso. Ma deve essere quindi libero di recepire il messaggio o non recepirlo, insomma. Se lui si dimostra contraddittorio alla volontà di recepire questa persuasione, diventerebbe appunto aggressività e non più persuasione. Quindi, caratteristiche della persuasione alla fine, accidentale, non deve essere accidentale, quindi obiettivo ben identificato da parte del mittente, e non deve essere coercitiva. Queste tecniche per una possibile persuasione sono ormai diffuse anche nei contesti pubblici, istituzionali, prima lo avevano già citato Marta e Beatrice, e nel settore industriale, se pensiamo ad esempio nei prodotti di vendita, nelle pubblicità, insomma, per cercare di convincere i clienti ad acquistare, ma anche nei tribunali, se pensiamo agli avvocati davanti a una giuria che cercano magari di far passare il proprio, come si definisce in tribunale, il proprio assistito, insomma, magari colpevole in una persona non colpevole, o nella politica con messaggi elettorali o comunque per le candidature, insomma. Finito.
Ok.
No, anzi, poi dopo mi chiederemo anche qualche così di tornare indietro, perché è molto ricco, no? Come tipo di caratteristiche vengono studiate. Quindi,
sì.
Per cui appunto il gesto, ma anche lo spazio, ma anche l'emozione, no? Cioè capire anche come queste cose si concretizzano e poi dopo cosa emerge. Ma comunque ascoltiamo la vostra presentazione e vediamo dove ci conducete.
Dopo aver analizzato l'articolo e esserci soffermato un attimino.
Non si può allargare un po' il venire.
Facciamo così, però aspetta. Facciamo così, andiamo su giù.
Perché
così non
l'uno o l'altro non si può avere una via di mezzo.
No.
Va bene, d'accordo. Ora il fatto è che vedendolo intero, tutto intero, non si vede, non si legge, quindi tanto vale vedere da pezzettini.
Al limite dopo lo rigiure
questo, sì. Quindi è si intitola il linguaggio del corpo per persuasione del consumatore, evidenze dalla Giordana,
esatto.
Ed è scritto da
no, l'abbiamo messo in nome.
E come mai in italiano?
Perché
no,
l'abbiamo
in inglese,
l'abbiamo tradotto.
Ah, brava. Quindi questo è il vostro prodotto.
Sì, sì.
Oh,
ci siamo anche noi là.
Sì, sì. Ecco, ora mi vedo. Sì, sì.
Infatti, dopo aver analizzato un attimino l'articolo con tutti anche i riferimenti rispetto alla revisione della letteratura e i diversi framework teorici, abbiamo provato a sperimentarci nella realizzazione di un poster, come se dovessimo provare a presentare il contenuto della ricerca in un convegno, insomma, oppure in una determinata situazione. Abbiamo quindi cercato, nel nostro piccolo, di renderlo non solo semplice, quindi comprensibile, ma anche magari un attimino attrattivo e creativo nei confronti di chi potrebbe approcciarsi appunto all'analisi della ricerca. Abbiamo posto attenzione all'uso dei colori, al formato della scrittura, all'utilizzo delle immagini e abbiamo anche alla fine del lavoro cercato di identificare le criticità che sono emerse dalla ricerca, perché non è stato semplice non solo rendere l'articolo poster, ma anche e soprattutto comprendere determinati riferimenti che l'articolo stesso proponeva all'interno
della ricerca, quindi abbiamo deciso di mettere quattro ambiti principali, quindi il background, i metodi, i risultati e le conclusioni. Per quanto riguarda il background, abbiamo ripreso quella che è la centralità della comunicazione come elemento quotidiano che viene sottolineato all'interno dell'articolo, sottolineando quello che è lo scopo della ricerca e quindi il problema della ricerca, che è la necessità di riconoscimento da parte delle aziende dell'importanza del linguaggio del corpo nella persuasione. E abbiamo sottolineato come appunto la ricerca è stata condotta nel 2016 all'interno del contesto universitario della Giordania, somministrando appunto un questionario a degli studenti.
Quindi attraverso un questionario.
Esatto, sì.
Sì, esatto, abbiamo infatti... è stato infatti somministrato attraverso una metodologia quantitativa un questionario a 160 studenti, anzi in origine 169 studenti, però 9 studenti, 9 questionari non sono stati presi in considerazione per la mancanza di serietà nelle risposte. Quindi incoerenza tra le risposte non sono risultati da prendere in considerazione, insomma, quindi 160 analizzati poi a campionamento casuale. Ho utilizzato lo strumento della Google della SurveyMonkey, quindi un questionario che permette di raggiungere le persone in rete, quindi più agibile, in modo tale che le persone riescano a partecipare in modo attivo, insomma. È stato suddiviso in due sezioni, nella prima sono state rilevate le informazioni demografiche, mentre nella seconda si è andata a guardare l'incidenza delle variabili indipendenti, quindi in questo caso dei gesti, del contatto visivo e dello spazio corporeo, su quella dipendente che è la persuasione. È stato quindi utilizzato un metodo statistico descrittivo, andando a rilevare la media e la deviazione standard per ogni quesito, per ogni domanda, insomma, proposta. E la procedura di analisi si è vista distinta in tre momenti della ricerca. Il primo è lo studio delle variabili con test descrittivi, quindi guardando appunto la media e la deviazione standard. La seconda è andata a vedere invece la correlazione tra le varie variabili. E la terza ha utilizzato la modalità di analisi della regressione lineare per testare poi le ipotesi sul concreto nella tabella.
Sì, mi chiedo un chiarimento qua perché non ho capito bene. Loro hanno utilizzato un questionario,
sì,
e hanno chiesto l'opinione degli studenti oppure hanno presentato degli stimoli e hanno detto di reagire?
Esatto. Questa è una delle criticità anche che abbiamo rilevato noi, che avremmo definito dell'articolo, in quanto all'interno non erano presenti i questionari che hanno presentato gli studenti, quindi in realtà precisamente noi non possiamo sapere quali domande sono state poste. Da quello che c'è scritto abbiamo visto come appunto i primi test che sono stati fatti sono per capire appunto gli standard del campione a cui sono state sottoposte le domande, quindi il genere, l'età, il background, esatto. E dopodiché sì, probabilmente abbiamo, cioè, noi ipotizzato che sono stati appunto svolti dei questionari su quanto al campione è stato chiesto quanto la persuasione, quanto il linguaggio corporeo, quindi i gesti, il contatto visivo.
Comunque hanno considerato in particolare quattro variabili, tre indipendenti e una dipendente. Chiaramente le dipendenti sono i gesti e la distanza corporea e appunto il contatto visivo. E poi chiaramente la dipendente la persuasione. E praticamente il problema, appunto, hanno utilizzato la scala Likert, quindi hanno utilizzato un punteggio da 1 a 5 e le persone dovevano rispondere a 5-7 domande a seconda dell'area, della variabile, e poi sono state incrociate queste variabili. Il fatto è che appunto non avendo a disposizione le domande non abbiamo potuto fare un'analisi un po' più interessante anche a livello di magari correttezza delle domande, per quanto abbiano comunque i ricercatori stessi fatto un'analisi dell'affidabilità delle domande.
Esatto.
Però sì, appunto ci è mancata un po' questa parte di...
Ecco, magari possiamo ragionare, voi come, sì, cosa fareste per...
Noi abbiamo ipotizzato che potessero essere domande volte soprattutto a capire l'inferenza di queste variabili magari in contesti pubblici, anche col fatto che si sono rivolte a un'università in un contesto pubblico, appunto, quanto magari può incidere il contatto visivo o la relazione, la distanza corporea, insomma, con un professore rispetto che con un compagno che si conosce piuttosto che uno che non si conosce, o anche semplicemente le decisioni di sedersi in un'aula vicino a qualcuno piuttosto che distante, in prima fila, in ultima fila. Abbiamo ipotizzato che potessero essere queste forse le domande.
Magari visto che comunque è riferito al contesto della persuasione all'interno di un ambiente comunque di business, una domanda che magari c'era venuta in mente poteva essere stata posta era: ti senti più a tuo agio se la commessa al supermercato ti viene più vicino oppure ti lascia libero di guardare diversi prodotti, se ti senti più influenzato da un determinato tipo di sguardo in uno spot pubblicitario. Quindi in realtà forse sono più domande che il campione, una volta che ha avuto davanti la domanda, appunto, ha pensato a sue esperienze, sì, della quotidianità, più certo, che sensazioni.
Anche infatti, per esempio, scusami, c'era venuto in mente il venditore di folletti porta a porta, quanto lui riesca effettivamente in realtà a vendere, perché poi se pensi in realtà il pensiero comune è che siano fastidiosi, che non vedi l'ora che vadano via, che alla fine non compri niente, però se il business c'è vuol dire che in qualche modo funziona. Quali sono quindi le tecniche che lui usa comunque per approcciarsi, appunto, andando, essendo un venditore di folletti va porta a porta, perché a casa durante la giornata chi trova probabilmente la casalinga che l'aspirapolvere le può servire, comunque magari si è appena rotto e tutta una serie di conseguenze, quindi sì. Bisognerebbe prendere, infatti questa ricerca secondo noi lascia anche aperti molte possibilità di riproporla magari appunto in un altro contesto culturale, perché come dicevamo prima è diverso dal nostro, e anche proprio in altri ambienti, in altri contesti.
Io avrei proprio cambiato la modalità, sarebbe stato più interessante una cosa più sperimentale ad esempio, nel senso che fare proprio degli esperimenti veri e propri e coinvolgere le persone a trovarsi in una situazione reale e a doversi poi fronteggiare rispetto a una persona che si comporta in un determinato modo piuttosto che un altro, sarebbe stato forse un po' più curioso,
un po' meno anche influenzato, insomma, forse dal, esatto, fatto di essere direttamente davanti a delle domande, perché comunque c'è il discorso classico del problema di ricerca nel momento in cui si va a guardare il comportamento dell'uomo, nel momento in cui lui si ferma e si sofferma a pensare al suo comportamento.
Esatto.
Certo, poi l'influenza, no? Nel senso, non si fa a saperlo, io non lo so qual è la,
esatto,
distanza tra me e gli altri che è ottimale, non ci ho mai pensato,
no,
se me lo chiedete, non so, risponderei un po' così, fisicamente. Cioè, il problema delle domande è sempre un po' quello, no? Per questo mi si fanno gli esempi, i video per vedere di cosa si parla. Perché ognuno di noi interpreta, no, lei prima ha detto, la distanza personale è da un centimetro fino a 2 metri. A 2 metri no, mi è venuto da pensare troppo a 2 metri, no? Cioè, se uno sta parlando con una persona, quanto sono 2 metri? Vediamo tra voi. Questo è da 1 metro. Così, sembra,
sì,
cioè, troppo se uno,
sì,
parla, no?
Sì,
se ha un rapporto,
sì,
così,
sì,
superficiale.
Poi dipende anche dal contesto, mi viene in mente pensando alla distanza e alla sfera di intimità, la situazione dell'autobus, che comunque non è un contesto di intimità, però
certo,
si è a mezzo centimetro, insomma.
Ma infatti questo dei 2 metri credo si riferisse più a un contesto pubblico, magari di conferenze, di... Ipotizzo io, perché loro hanno proprio solo parlato di contesto pubblico e anche io mi sono domandata cosa intendono per contesto pubblico, una piazza, ma allora non sei proprio in relazione, ma sei
se
in relazione un po' passiva, non attiva, ecco.
Sì, però
non
c'è il servizio, penso, cioè
ad esempio appunto uno quando si lega alla posta non bisogna mangiare una certa distanza per noi, la casa personale, la persona che è davanti a noi.
Quella potrebbe essere, no? Uno va in banca, si sia, oppure va al cinema e cerca di sedersi un po' lontano dal
cielo.
E poi piano piano si riempiono i buchi, no? Quindi ci si trova vicino.
Si cerca sempre di mettere l'ammasso di cose a fianco, sperando che non arrivi.
Quello è l'ambiente, il contesto più estraneo che viene in mente. E poi invece, però insomma, quanto distanza, cioè in un contesto così effettivamente maggiore è la distanza, ma perché non vogliamo che ci sia nessun contatto, neanche non ci parliamo, no? In banca uno non parla con gli altri.
Ma sempre all'interno del contesto marketing su cui in realtà si concentra di più la ricerca, a noi era anche venuto in mente appunto l'esempio della commessa, e per quanto riguarda la distanza corporea, pensare se una commessa nel momento in cui deve aiutarti, ti si avvicina in questo modo così, magari ti può anche un po' inquietare, sì. Se resta un po' indietro e magari ti chiede, è già...
Sì, ma è mezzo metro, ecco, no?
Sì.
Quanto
sì,
è sì. La distanza tollerabile? Se uno è diverso, se uno vuole avere un'interazione oppure no. Allora, in banca io non voglio parlare con nessuno, altro che con... con la commessa, come si dice, ecco. Invece se vado a comprare un vestito e chiedo un consiglio, o mi compro una collana e chiedo un consiglio, lì tollero una decina, voglio interagire, anche se è sempre un po' distante,
no? Molto intimo,
però
stavo pensando al contesto più quando ci si trova a parlare con un superiore, un leader, qualcuno, molto spesso le scrivanie sono molto ampie. Nel senso che ci sono queste scrivanie molto grandi, che queste sono più appunto un rimarcare la mia superiorità nei tuoi confronti, nel senso che è la mia scrivania e tu stai a una distanza.
Ha ruoli diversi
in questo, sì, che può avere anche la distanza stessa un significato, insomma.
Cioè, se il capo ha la scrivania più grande e più estesa,
esatto.
Così non ti puoi avvicinare. Certo, la distanza è un aspetto importante, quindi riassumendo sarebbero la distanza,
corporea, gesti e contatto visivo.
E il contatto visivo.
Anche se secondo me anche la variabile olfattiva potrebbe essere... potrebbe influenzare abbastanza.
Certo.
Io so che ci faccio caso,
ma no, vabbè, ma tutti i sensi, le informazioni provengono da tutti i sensi, non soltanto da quel che vediamo, ma appunto l'udito, no? Anche immagini attorno alla voce, a cui anche noi ci pensiamo poco, ma l'intonazione, no? Esprime un'emozione, esprime...
Infatti rispetto a un autore che avevo citato prima, Templeton, se non sbaglio, che va parlato del 55% di comunicazione legato al non verbale, nel senso che il totale di comunicazione, su un totale di comunicazione 55% è dato dal non verbale, un altro 37-38% è dato invece dal tono di voce e appunto la tonalità, il modo di parlare, rispetto a un semplice 7% o 8%, non ricordo più, delle parole, del contenuto stesso del discorso. Quindi sì.
No, sì, in cui uno intona
assolutamente.
E può esprimere, no? Anche
certo.
Empatia con l'altro.
Una convinzione.
E poi tutta una serie di gradi di simpatia e poi di comprensibilità, anche non di cura nel farsi ascoltare, no? Io mi rivolgo a te. Certo tono, no? Quindi c'è anche l'aspetto del suono della mia voce, dell'intonazione, un po' di gritta. Quindi insomma non ci piace tanto questo questionario, perché soprattutto perché non è descritto e quindi non è tanto ripetibile questa cosa.
Ma io ho ipotizzato che fosse perché magari vogliono riproporlo, anche perché hanno fatto solo 160 questionari e presumo possa essere
tradizionale, non è che per un po'.
Non so, un po', ma sembra che nel senso che non ha una grande validità, cioè non avesse una grandissima validità.
Comunque uno, un esempio, lo mette sempre, o perlomeno lo descrive, no? Almeno una o due domande, esatto. Uno la dice, quale tipo di domande ha fatto, perché se no. Cioè fare un questionario, dire quali sono le ipotesi, cioè i risultati, senza fare un esempio di domanda, no,
vabbè. Comunque, per quanto riguarda i risultati, la ricerca ha fatto emergere che c'è stata una correlazione lineare positiva per tutte e tre le variabili considerate rispetto alla persuasione. E in particolar modo, quella della distanza corporea è quella che è sembrata più incidente in maniera positiva rispetto alla persuasione. E il grafico, per quanto poverello, ha cercato cerco un attimo di illustrare appunto questa, una percentuale che va appunto a indicare il coefficiente di correlazione. L'abbiamo cercato di trasformare in percentuale, quindi ha un 80% di incidenza, e mentre il contatto visivo un 71%, e un 78% dalla parte dei gesti. E si può dire comunque che l'impatto sia abbastanza forte, nel senso che comunque tenendo conto il coefficiente di correlazione, che forse è un po' più corretto, e che dovrebbe essere tra lo 0 e l'1 per essere considerato positivo, è venuto comunque fuori uno 0,5, uno 0,6, che è un buon valore insomma di correlazione. E quindi si può dire che appunto tutte e tre le variabili hanno un impatto importante a livello di persuasione.
Posso fare una domanda? Penso che sia la variabile più grande, cioè quella della distanza, cioè proprio perché proprio negli spazi pubblici le distanze sono delineate anche dagli spazi, che proprio perché se avesse svolto in un'università, credo che lo spazio pubblico dell'università, sempre della Giordania, sia delineato da determinate stanze, aule o che magari possono essere appunto parametri diversi rispetto a quelli occidentali.
Sì, sì, sì,
magari
sì.
Noi abbiamo la cattedra che ha un metro e mezzo dai banchi, lì magari è differente.
Però pensate le volte che ad esempio gli studenti si mettono tutti in fondo.
Esatto, sì.
No? Che uno entra e le prime quattro file non c'è nessuno e stanno laggiù in fondo. Che cosa vogliono dire? Qualcosa vogliono dire, no?
Sì.
Per esempio, oppure ci dica.
Sì, no, volevo fare una domanda perché l'altra volta ho presentato l'articolo sulla persuasione, no? Lì i ricercatori hanno posto un'attenzione particolare alla polarizzazione, no? Cioè si sono posti la domanda dell'opinione indirettamente e parzialmente delle caratteristiche di intervistati, no? Che hanno fatto una segmentazione più o meno da su quei non so che non sono mai completamente la ricerca di realtà. Qui però non l'ho colta, no? Per cui mi chiedevo, cioè, come se tutto sommato non fosse un fattore rilevante. Perché anche lo era, e questi qui sembrano.
Insomma, qui hanno già messo tante cose nel fuoco,
sì,
no? Quindi se poi evidentemente hanno fatto un'analisi, ora non so perché questo è il vostro riassunto, poi magari sì. C'era qualche particolare in più. Hanno tentato di fare una differenza tra persone a un estremo e persone con opinioni molto
diverse? In realtà no, e mi viene da quasi da supporre che avendo scelto l'università come contesto forse fosse proprio l'intento quello di non fare una selezione da questo punto di vista, perché c'è un target molto ampio in un'università, sia dal punto di vista anagrafico che
di anagrafico, a parte non è che sono qui che sono qualità. Normalmente sono tutte persone che hanno più o meno la stessa finalità, sono lì per una funzione precisa, una fascia d'età tutto sommato intergenerazionale, cioè, però adesso io non ho più pari idea, la mia è una domanda del tipo, ma com'è possibile fare una ricerca e ritenerla efficace, efficace inteso dire generalizzabile, se uno non va a vedere una cosa fondamentale nella comunicazione, no? C'è scritto anche lì, cioè c'è un mittente e un ricevente. Peccato che il mittente e il ricevente non sono caratterizzati diciamo da qualità, caratteristiche culturali, uguali, omogenee, no?
Secondo me, per rispondere alla tua domanda, questa ricerca apre ad altre ricerche. Quindi cioè può essere un input, un inizio per far sì che vengano svolte di conseguenza altre ricerche. In questo caso, infatti, si nota che parte da un'università, quindi probabilmente un contesto di ricerca anche già protetto, dove si può partire a fare determinati tipi di ricerca, dove puoi avere una corrispondenza. Una volta fatta questa ricerca, visti i risultati, visto che appunto, come dovrei concludere, questa ricerca ha dato comunque esiti positivi, si è visto come il linguaggio del corpo quindi influenza per un buon 70% e anche oltre sulla persuasione nei consumatori, come poi potrebbe essere lo spunto di una nuova ricerca andare ad applicarla anche in un altro contesto. Prima abbiamo parlato di contesto culturale, però anche, come dicevamo, passare da intervistare degli studenti a intervistare, per esempio, un determinato tipo di lavoratori, oppure all'interno del settore politico invece che del marketing, o appunto anche giuridico, perché si parlava di avvocati, potrebbe essere un buono spunto. Anche se loro sono partiti da qua, perché come sì, è spiegato appunto nell'articolo, la comunicazione e anche la comunicazione non verbale è un punto molto importante all'interno del marketing e all'interno delle vendite. E, infatti loro poi ipotizzano come appunto spunti per il futuro non solo quello di fare ulteriori ricerche in altri contesti, ma anche quello di aiutare le aziende a crearsi dei piani di comunicazione anche non verbale all'interno del marketing, appunto delle vendite, dei dipendenti, e anche organizzare proprio veri e propri workshop o comunque corsi di formazione tenuti da professionisti o da degli psicologi addirittura, per istruire appunto i dipendenti in modo tale che essi possano creare con i clienti delle relazioni comunque più durature nel tempo e quindi una sorta di fidelizzazione del cliente e quindi un aumento del profitto, un miglioramento del brand dell'organizzazione e tutte le conseguenze poi che ne derivano.
Cosa che già si fa in ambito politico alla fine, esatto. Che dovrebbe essere comunque esteso, che a livello di politica la comunicazione non verbale e corporea è stata utilizzata, non oserei dire, da un sacco di tempo, insomma.
Questo è quanto, vi facciamo vedere il poster per intero se volete.
Sì, grazie.
Era qua.
Quindi voi del poster avete preso...
Quello.
Dunque.
Sì, non so se si può aumentare direttamente dal proiettore, non so quanto.
Ah, ok.
Può aumentare cosa?
La grandezza.
Vai.
Devi puntare la
roba, ma si vede, ma si fa, anche se non è molto parole. No, così non si vede più però.
Cosa hai schiacciato?
No, vai su.
Ecco, allora, vediamo. Abbiamo uno schema classico, diciamo, con quattro sezioni. Quindi c'è l'introduzione, poi il metodo, risultati e conclusioni. A parte avete messo risultati graficamente e poi sotto immagino che siate
sono
i
nostri nomi. Sì.
Bene. E poi avete inserito delle informazioni visive decorative
sì.
Per così rendere più attraente il vostro post, giusto?
Sì.
Nelle figure, nelle informazioni di tipo decorativo sono effettivamente decorative oppure rappresentano, sì, le diverse, rappresentano. Perché c'è quella perdita di termini nel mezzo con
quella? Però non ho capito.
Volevamo
comunque non lasciarlo bianco e il riferimento al colore non è casuale perché il blu è il colore della persuasione. E quindi abbiamo pensato che comunque poi se dovesse attirare l'attenzione di determinati soggetti potrebbe essere anche spunto per conoscenze ulteriori che il soggetto stesso poi può andare a realizzare.
In realtà era carino.
Beh, no, era carino.
L'aspetto del colore, però sì.
Il colore del soggetto.
Sì. Basta anche pensare anche a Facebook.
Anche l'idea della persuasione non incisiva, ma un po' sfumata, qualcosa sì. Che arriva in modo appunto non coercitivo no. E non accidentale, però in modo un po' graduale, e ci ha dato un po' questa idea, l'immagine, l'acquarello.
Ma noi siamo aperte a critiche. No, è che comunque sì, abbiamo ipotizzato di essere a una conferenza o comunque di dover esporre il nostro poster. E inizialmente era solamente bianco e magari poteva non attrarre particolarmente l'attenzione, colorarlo in altri modi ci sembrava di sminuire poi comunque la scientificità di tutto il lavoro, quindi quello ci sembrava così per colpire un attimo l'occhio e una persona si ferma un secondo a guardare più. E anche le fotografie più o meno hanno questa duplice funzione di essere sia decorative ma anche in qualche modo di dare un'idea comunque di quello che si parla, perché le espressioni adesso forse lì si vede un po' male perché sono piccole, però riprendevano tutto quello che abbiamo spiegato, appunto il contatto degli occhi, la vicinanza, non so se si vede.
Sono uguale,
no. No. Le espressioni, come veicolano i gesti, appunto. Come il gesto del silenzio, mettersi le mani tra i capelli,
sgranare gli occhi, insomma sì, sono ripetuto sì, ovviamente.
No, ma va bene, quello mi sembra una buona idea, mettere le foto con le varie espressioni facciali e con un tentativo di rappresentare la vicinanza, insomma, poi è chiaro. La macchina nel mezzo non è grave, no? Però... no. Però mi sembra che potrebbe così ridurre un pochino la leggibilità del testo, no? Per cui si vede abbastanza, e tra l'altro vedo che sia più o meno di una dimensione realistica questo poster, no?
Cioè,
70-100. Quando uno lo stampa più o meno è come lo vediamo adesso.
No, è un 70-100, penso sia un po' più grande questo qui.
Sì.
No, forse no,
però secondo me ci siamo più o meno. Sì. Quindi possiamo vedere se si legge a un paio di metri di distanza, se si legge va bene, no? Si legge?
Da qui sì.
Bene.
Io che sono un po'.
Voi leggete?
Leggete?
No, ma io sono
E anche forse no. Gianni è un po' distante in effetti.
No, ma anche io sono un po' astigmatico prima.
Abbiamo cercato un po' di schiarire le parti delle scritture.
Ora, il discorso è che non dovrebbe essere giustificato, ma allineato a sinistra, perché questi buchi vuoti, no, così non sono molto facili da leggere.
Da qui si leggono solo i...
Io sono anche un po'
cercato. Comunque, sì, potrebbe essere un po' più grande, da... no, però insomma si legge abbastanza.
Allora, la distanza più male è quella.
Sì, sì. Poi anche pensiamo che così si sgrana.
Sì, no? Sì,
mentre se uno lo scava, si legge. Sì, in effetti così non si legge, no? Ma è colpa del proiettore. Quindi se volevate colorarlo, potevate colorarlo dove non c'era testo, no? O dove c'è la figura, per esempio.
Perché alla fine noi abbiamo utilizzato casale di testo bianco, però abbiamo schiarito un pochino in modo che si vedesse con quello sfondo. forse bastava semplicemente schiarire un po' meno, rendere meno trasparenti, in modo che non fastidiasse.
O lasciarle anche di alto, magari vedere la macchia solo sotto, in alcune parti.
Certo, commenti?
C'hanno commenti?
Posso chiedere?
Certo.
La variabile gestualità, ad esempio.
Sì.
Cioè, la variabile, cioè sì o no, o c'è o non c'è, o c'è una certa quantità di gestualità. Perché penso che a un certo punto, quando è troppo, anche avrà l'effetto contrario, la gestualità.
Sì, vorrei parlarne, tra l'altro, così vedendo i risultati di quella ricerca che vi ho chiesto di... a cui vi ho chiesto di partecipare all'inizio, vi ricordate?
Sì,
ci sono io che
espongo
delle cose, faccio un filmatino. Ecco, no, è problematico, no? Capire che cosa serve della gestualità. Nel caso vostro, tornando indietro, voi che cosa avete detto della gestualità?
Che allora la letteratura di riferimento sostiene che appunto serve per più scopi. Quindi può essere utilizzata per inviare dei messaggi oppure per muovere l'individuo all'azione, che spesso è correlata all'emozione, quindi all'espressione anche del corpo, e che soprattutto serve come adattatore in determinati tipi di situazioni o come modalità di autoprotezione, quindi l'incrociare le braccia oppure l'incrociare le gambe o nelle situazioni di noia o non concordanza, il self-touching, quindi i capelli, oppure muovere le gambe, mi viene in mente quando si è seduti sul banco, e che serve poi, è funzionale anche alla comunicazione di tipo verbale.
Certo, è anche una funzione rinforzativa, io penso, la gestualità, nel senso che mi rifaccio sempre riferimento a aspetti più di politica. Ci sono molti grandi leader, grandi oratori che utilizzavano la gestualità in maniera anche molto evidente. Insomma, io penso che ci sia anche un aspetto di rafforzamento del discorso. Poi chiaramente lì è tutto un insieme di fattori, perché c'è la voce, ci sono tante cose.
Beh, ora intanto potremmo analizzare la vostra gestualità, no? Come avete utilizzato i gesti nel produrre. Non adesso, però abbiamo voi che avete gesticolato un pochino, no?
Sì.
Così. E potremmo vedere se si riesce a analizzare. Io vi propongo di considerare questi aspetti la prossima volta, no? Cercare di capire quali sono i gesti che possono avere una funzione utile oppure no. Noi qui stiamo parlando, voi avete parlato, di un contesto orientato al business, no? Al marketing, alla vendita, quindi come faccio a persuadere qualcuno ad acquisire un'assicurazione o una macchina o quel che è, no? Cioè c'è un emittente che vuole convincere l'altro a prendere qualcosa e quindi convincerlo ad avere dei buoni, insomma, avere una buona opinione di quello che viene venduto, ceduto. Però a volte i gesti, per esempio, non li abbiamo studiati in un contesto educativo. No, anche del vostro poi forse, perché all'università non si sa. Allora, il contesto educativo è un po' meno persuasivo, no? Cioè, però è persuasivo, perché voi cercate di venderci adesso il vostro riassunto, la vostra presentazione, cioè di convincerci che avete fatto un'analisi pertinente, interessante, e anche noi dobbiamo adottare queste categorie di analisi, no? Cioè ci hanno convinto che la persuasione riguardi la lontananza, riguardi il gesto, riguardi l'espressione, oppure no, e quindi siamo convinti che sono altri gli aspetti. Quindi anche solo per dire che anche nell'educazione, no? Sì. Cioè nell'istruzione c'è sempre una parte che riguarda. E quindi in quella situazione lì, cosa del nostro, della nostra gestualità è efficace? E questo, no, è un po' il soggetto della, della ricerca che si occupa della gestualità nell'insegnamento. Non è semplice proprio perché sono tanti i fattori coinvolti, no? Quindi, e poi anche non è tanto studiata, quindi non c'è tantissimo materiale su cui basarsi. Però insomma, come vedremo, cioè da una parte il gesto che serve al relatore per dare un ritmo, per aiutarsi a ricordare cosa deve dire, e poi c'è il gesto che serve a chi lo ascolta, che nei gesti del relatore vede per esempio una ritmizzazione, cui io, no, parliamo di uno, due, tre effetti diversi legati ai gesti, quindi sottolineature della struttura, no? Cioè ci sono degli aspetti che sono efficaci, chi lo sa, no? Potremmo vedere poi se sono efficaci.
Anche indicare per sì, facilitare la comprensione può essere un modo per persuadere, perché se si comprende di più una cosa si può, ci si può convincere anche di questa cosa.
Sì, quello non è detto, no? A volte sì, ci si convince perché non si capisce bene.
Secondo me, tipo nell'insegnamento, magari più che il gesto, che magari può anche deviare, per esempio io sono una che gesticola tanto, quindi può essere anche che distraggo in realtà. Però il tono della voce o la vicinanza o comunque la posizione del corpo, secondo me, possono essere più persuasivi rispetto appunto al gesto all'interno di questo contesto.
Beh, nell'istruzione io penso a quanto la gestualità, la espressività sia importante. Penso, mi vengono in mente le fiabe con le narrate. Quando si narra una fiaba i bambini sono affascinati dalla persona che è capace di utilizzare il corpo.
Sì, ma dicevo più tono di voce e posizione sì del corpo più che gesti di per sé, cioè.
Sì, però anche i gesti, nel senso che a parte che appunto la fiaba è narrata una cosa un po' un aspetto un po' particolare, però appunto se appunto l'avevo parlato io prima. Se bisogna cercare di attrarre l'attenzione e incuriosire, questo è forse il modo più
appunto più... forse parlare di capacità di catturare l'attenzione prima,
esatto.
Potrebbe aiutare, esatto, perché a me viene in mente può essere, cioè anche questo è un contesto educativo alla fine, quindi il professore che sta seduto tutto il tempo e non si alza mai in piedi oppure non si supporta con qualche dispositivo, quindi magari può esserci qualche indicazione, come diceva Eleonora, potrebbe dare meno capacità, essere meno capace di far cogliere determinati aspetti e quindi ridurre l'attenzione del suo pubblico. Quindi boh, forse prima parlerei di attenzione.
Attenzione, certo, però anche un po', no, la vicinanza, cioè è chiaro che ci deve essere una distanza tra il docente e gli allievi, no? Non è che può andare, ma però un po' di prossimità attira l'attenzione.
Sì, anche magari per assurdo la disposizione di tutti gli studenti. Una volta abbiamo parlato anche con il professor Cornacchia delle sedie che sono incatenate al pavimento e per assurdo in questa presentazione ci si poteva mettere anche a semicerchio o a cerchio,
magari sarebbe stato anche
un po'
meno
gente. Sì.
Anche per noi, dico,
sì, un po' meno anche imbarazzante.
Invece niente, sono più splendido. Beh, sono altre osservazioni?
Gianni?
No, per fare una domanda che io non ho subito la lezione sul posto, quindi non ho idea di come si faccia. Volevo chiedere se una delle cose importanti è come si dice, l'attrattività del messaggio. Oltre adesso al aperto grafico, dentro le figure, il testo e figure.
La traduzione in che senso?
In inglese si dice compelling, cioè che coinvolge, è un messaggio che colpisce. Seppure è una imposta per la ricerca scientifica, il fatto di avere un messaggio suggestivo, quindi particolarmente attraente, servono dei fattori.
Quella... Beh, la novità, per esempio, è un fattore importante. No?
Sì, non avete mai visto prima cioè cose che non avete mai usato.
È un modo per leggere. Anche un posto scientifico può essere attraente, no? Da
dice di essere
un buone, una sorpresa, una novità, sì, certo. D'altra parte non tutti i fan riescono a fare delle cose che sono veramente giganti di novità, no? Quindi però è importante che siano almeno comprensibili, che siano ben strutturate in modo da poter essere lette con efficacia, insomma, no? senza troppe difficoltà inutili legate al fatto di come sono messe le informazioni. Se in questo caso invece loro hanno per esempio utilizzato questo espediente di usare i numeri per suggerire la sequenza di lettura, no? Invece se non ci fossero stati, chi lo sa, uno magari dall'introduzione andava alle conclusioni, no? Perché noi leggiamo tendenzialmente dall'alto verso il basso, e quindi uno poteva essere confuso da, insomma, perlomeno avere un pochino più di esperienza di disagio, di fatica, sì. Magari lo abbandonava prima. Quindi le esigenze di formato non sono tutto, però insomma aiutano, no? Sono determinanti nel portarci a leggere, a analizzare un testo, a analizzare un post. Ci sono delle persone che mettono pochissime informazioni sui post, no? Questo è un post informativo che mi racconta tutto. Invece a volte si mette una figura centrale, appunto, in cui faccio vedere la prossimità, la vicinanza, e sparo lì due o tre affermazioni che dicono qual è la cosa che ho trovato, cos'è veramente importante.
Questa è una strategia.
Quale dei due? Sì, quale dei due tipi vengono anzi più? Sarebbe da verificare, no? Perché magari qualcuno viene attratto da questa figura così, così espressiva e si ferma a parlare con la persona che ha prodotto, certo, il poster, anche se non legge niente, insomma, no?
Cosa è più rischioso anche però, perché lascia spazio libero alla curiosità e magari non soddisfa le aspettative della curiosità.
Bisognerebbe vedere, bisognerebbe fare una ricerca.
Interessante.
Sì. Bene, intanto grazie, facciamo una singola pausa e poi dopo vediamo se ci sono.
Uno.
Poi dopo, giusto, mi dovete dare la roba da mettere su, giusto?
Viena.
Allora, per se stavo quindi a questo punto io ho le poste.
Allora, la prima dovrebbe essere...